ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Che è lunedì 31 ottobre, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato. Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, e il tempo fermo in silenzio dimenticarmi. Ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro, per me farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e hanno soltanto gli avanzi, e quel poco che resta mangiate soldati stanchi. Le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro. Ciminiere non fermarsi mai.
Ok, allora entriamo in diretta con Corrispondenze Operai, la trasmissione di approfondimento e di inchiesta sulle lotte ed il mondo del lavoro. Noi iniziamo, guarda caso, insomma, con un lavoratore dell'ATAC, del sindacato di base USB. Walter, pronto? Ciao.
Buongiorno a voi, allora, e ai radioascoltatori.
Dicevo, entriamo per caso perché insomma già ci eravamo preparati, insomma prima abbiamo pensato di fare questa corrispondenza anche con un altro lavoratore sempre sulla questione ATAC, Cotral e quant'altro, però insomma questa mattina purtroppo ci siamo ritrovati la brutta notizia dello sgombro dei compagni del deposito ATAC di San Paolo. Fra l'altro ricordiamo agli ascoltatori, insomma, la novità, l'aggiornamento è che fra 10 minuti insomma dovrebbe iniziare, inizia la conferenza stampa al deposito ATAC appunto di San Paolo. I compagni si sono aggregati in via Leonardo da Vinci. Naturalmente ascolteremo il resoconto della conferenza stampa al giornale radio di Radio Onda Rossa, ma intanto andrei insomma un po' con te, Walter, parlando di quello che è la situazione dall'interno dell'ATAC, perché insomma non è un caso neanche quello che sono stati occupati dei locali abbandonati dell'ATAC che, su cui naturalmente il comune e l'azienda vorrebbero speculare, e guarda caso arrivano le prime lettere dell'amministratore delegato dell'ATAC, che insomma ha scritto a 12.000 dipendenti dicendo: cari miei, insomma, vi taglio tutto, l'accordo integrativo e quant'altro era le agevolazioni a vostro carico. Insomma, io ti chiederei intanto questo punto qua.
Allora, iniziamo, perché la situazione onestamente è un po' ingarbugliata. Vorrei intanto precisare, ma non perché per far notare qualcosa, ma non chiamerei agevolazioni ciò che erano dei lavoratori e che l'amministratore delegato ha intenzione di togliere.
No, io dicevo, allora, sia, diciamo
che, sì, sì, no, ovviamente
per integrazioni salariali, che altro, insomma, che sono naturalmente dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori.
Assolutamente sì. Partiamo, ahimè, da una situazione purtroppo generale. Qui si usa il timore, la mannaia della crisi per praticamente andare a favore dei soliti noti. Allora, ai lavoratori di ATAC, soprattutto coloro che sono la parte realmente produttiva, quella che ultimamente i vari media e comunque l'azienda non è che abbia fatto molto per limitarli, sono stati messi alla gogna come se fossero una manica di incoscienti che guidano telefonando, guardando video o quant'altro, ma non dimentichiamo che è partito da lontano. Tempo fa eravamo drogati, poi alcolizzati, poi addirittura è stato un periodo in cui eravamo stupratori, ma non è mai stato assolutamente confermato nulla. Questa denigrazione ha portato addirittura a un problema di sicurezza reale. Ci sono state moltissime aggressioni nei confronti di lavoratori, di autisti, questo proprio perché probabilmente le persone, i cittadini esasperati da un servizio che non funziona, ovviamente la prima risposta che hanno è la prima immagine di ATAC che vedono, ovvero l'autista, ma il servizio non funziona per ben altri problemi. Questa azienda è stata gestita negli ultimi anni in modo particolare, ma comunque da almeno 15-20 anni in una maniera quantomeno, io direi anche dilettantesca, perché siamo arrivati ad un punto dove un'azienda di trasporto ha praticamente quasi alla pari personale di guida e personale amministrativo. Questo ovviamente pesa molto sulle casse aziendali. Se a questo ci aggiungiamo la gestione ultimamente fatta con le esternalizzazioni che sono date, delle lavorazioni che sono date appunto in esterno, facendoci credere che sarebbero costate di meno, e invece addirittura abbiamo scoperto anche attraverso appunto la stampa, e ci sono alcune indagini della magistratura in corso, che questi appalti costano 2 o 3 volte di più di quanto costavano di quando erano fatte, insomma, all'interno di ATAC. Oltretutto con risultati che tutti i cittadini possono constatare quotidianamente, vetture fatiscenti, con una vita media di 9-10 anni, con milioni e milioni di chilometri sulle spalle, diciamo così, e di conseguenza guasti a non finire, anche perché i pezzi di ricambio bisogna vedere di che qualità sono stati comprati, vista la gara a ribasso. Le manutenzioni erano date in esterno, quando si parla di conflitto di interessi uno pensa sempre alle cose grandissime. Bisogna pensare che qui chi andava a recuperare la vettura guasta era lo stesso che la riparava, di conseguenza più si guastavano più si guadagnava nella rimozione, e più si guastavano più si riguadagnava nelle manutenzioni. Questo per fare così un'idea un po' generale di dove sono gli sprechi. E in tutto questo tempo ovviamente non sono più stati assunti autisti, giornalmente vengono praticamente scoperti o quindi proprio non eseguiti alcuni turni proprio per mancanza di personale di guida, e sulla scia di tutto questo, con la scusa appunto del risanamento, che succede? Che il comune, attraverso la delibera 30 e 35 mi sembra del maggio scorso, dice praticamente di vendere il patrimonio immobiliare di ATAC, gli ex depositi, quale appunto il deposito di San Paolo, che noi come USB all'interno del movimento Roma Bene Comune avevamo appoggiato questo tipo di iniziative, un'occupazione reale e anche un'altra simbolica tempo prima al deposito di Piazza Ragusa, quello di Tuscolana, dove avevamo fatto delle proposte e dove dicevamo che quegli spazi, quegli edifici sono di proprietà della cittadinanza e non possono essere svenduti ai soliti noti che ne debbano speculare a livello di edilizia, insomma. Quindi ribadisco, noi come USB abbiamo sempre appoggiato questa cosa, siamo contro la svendita del patrimonio che, ripeto, è di proprietà dei cittadini e a questo punto anche dei lavoratori. Come movimento Roma Bene Comune, quindi come USB abbiamo fatto da tramite in azienda e al comune, avevamo proposto ad esempio la riqualificazione del deposito di Piazza Ragusa in un polo elettrico alimentato a pannelli solari, l'edificio c'è, ci sarebbero dei finanziamenti dalla Comunità Europea che non chissà perché non vengono presi in considerazione, probabilmente perché l'unico vero obiettivo è la vendita. Questo cosa comporterebbe? Probabilmente oggi nell'immediato andrebbero a recuperare un po' di liquidità per risanare una parte del debito, ma qualora non cambiasse, cosa che temo purtroppo accada, se non facciamo qualcosa, se non cambia la rotta nella gestione di questa azienda, ci ritroveremo tra un anno, due anni, massimo tre anni, che non avremo più neanche il patrimonio come garanzia. È un po' come se io decido di andare a prendere un mutuo in banca dopo che ho venduto la casa di proprietà, non ho più nulla, il mutuo non me lo daranno mai. Un'altra cosa che contestiamo sempre è che la parte politica, ovvero quella che dovrebbe dare ormai da anni ma che non fa più i soldi dei contributi per i rinnovi contrattuali e quant'altro, che ammonta intorno ai 400 milioni in totale fra comune, regione e tutte le parti interessate, bene, è scritto chiaro e tondo sul piano industriale che quei soldi non ci verranno mai dati, di conseguenza l'azienda è obbligata a rivolgersi alle banche. Ma anche qualora quei soldi poi dovessero arrivare, che succede? Che se io prendo 100 dalla banca, poi gli devo dare 110, 120, ma la mia entrata sarà sempre 100, quindi è anche un sistema che va proprio scardinato, perché qui alla fin fine, come al solito, chi ci guadagna, come appunto dicevo prima, nella situazione generale, sono le banche e i soliti noti, che le banche da questa situazione ne traggono sempre vantaggio e profitto, perché prenderanno sempre e comunque erogheranno dei prestiti per i quali, qualora l'azienda non riuscisse a far fronte, chi esclude che possano prendere appunto quei depositi, poi rivenderli o riqualificarli come loro vogliono? Mentre ci sono, ripeto, sicuramente situazioni e punti dell'azienda dove si può andare molto 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 a risparmiare, addirittura creando posti di lavoro decenti, non i poveri lavoratori degli appalti per il quale prendono uno stipendio misero, perché all'interno, fra l'appaltante e l'appaltatore, c'è un signore in mezzo che non si sa mai chi sia, che guadagna senza muovere un dito, fa solo la presenza, quindi questo già sarebbe un punto dove poter andare a risparmiare. Quei lavoratori dovrebbero essere reintegrati in ATAC e svolgerebbero le stesse identiche mansioni a molto meno prezzo, perché si eliminano vari passaggi. Ma questo non vogliono prenderlo in considerazione. Purtroppo credo che qui la direzione, sempre con la scusa della crisi, è quella che l'Unione Europea dicono che bisogna andare verso le liberalizzazioni. Ahimè, se il PDL, perché adesso dobbiamo parlare anche a livello politico, se il PDL parla di privatizzazioni, non ci dimentichiamo che il PD parla di liberalizzazioni, cambia il percorso, cambia la... come posso dire, cambiano varie sfaccettature, ma il fine è sempre quello che arriverà un privato che gestirà questo servizio. E il privato cosa fa? Ed è scritto anche sul piano industriale, non del privato, ma una preparazione di questo terreno è già pronta. Il privato cosa farà? C'è scritto che praticamente taglieranno le linee non remunerative, e ovviamente le linee non remunerative non sono quelle che attraversano il centro, ma saranno sicuramente quelle periferiche, proprio laddove magari le persone hanno più bisogno, soprattutto in un momento di crisi. Noi come USB abbiamo sempre detto, anche nei vari incontri con l'amministrazione comunale, di investire nel trasporto. Se noi consideriamo che a Roma il trasporto su gomma copre circa 2300 chilometri e ci sono appena 110 chilometri, 111 chilometri di preferenziale, tra le quali facciamo una battuta, ad esempio quella su Via Nazionale, che è un parcheggio per carico e scarico merci, oppure per in attesa degli NCC o dei tassi, e non so, sono praticamente impraticabili. L'unica vera corsia preferenziale è quella di Viale Trastevere, dove c'è l'otto, il tram, ma ci passa solo il tram. Gli autobus, se i cittadini che conoscono la zona ci fanno caso, gli autobus sono incolonnati ai lati insieme alle macchine, e non è quello un modo per aumentare la produttività o la qualità del servizio. Quindi proprio non c'è la volontà di investire nel trasporto pubblico, che, ripeto, in momenti come questi di crisi dovrebbe essere incentivato, dovrebbe andare incontro alle esigenze dei lavoratori, proprio per via, ripeto, proprio per via della crisi, ma questo ne gioverebbe anche l'ambiente, la qualità della vita, la città di Roma, che sappiamo che praticamente è un dato di fatto, è praticamente intasata di macchine dalla mattina alla sera, non c'è più, come si diceva una volta, la famosa ora di punta, oramai è quotidiano, è tutte 24 ore su 24 un'ora di punta. Fermo restando che aumentando, leggevo qualche tempo fa uno studio, non perché l'abbia fatto io, perché non ne sarei in grado, ma uno studio dove si diceva che aumentando anche di un solo chilometro all'ora la velocità d'esercizio di un mezzo pubblico, ci sarebbe già in quel caso un risparmio di circa il 30% nel solo carburante. Quindi figuriamoci su quanto servizio in più si potrebbe fare. Nel momento in cui aumento di un chilometro, è probabile che a fine giornata io abbia fatto 2, 3 o 4 corse in me e in più. E questo andrebbe incontro alle esigenze di una città come Roma, questo sarebbe l'obiettivo di una capitale europea, come spesso qui i nostri cari rappresentanti ci dicono di appartenere a questa grande Europa industrializzata. Bene, le altre capitali europee sono praticamente 10 anni avanti a noi sotto questo contesto. Noi siamo ancora nell'idea, in Italia, dove la privatizzazione, il privato è bello, il pubblico non funziona. No, è un dato di fatto, e lo potrei chiedere a qualsiasi tipo di lavoratore dell'ATAC soprattutto, ma di qualsiasi altro posto pubblico. Il pubblico non funziona perché è in mano alla politica, destra, sinistra, bianca, nera, rossa, gialla, verde, di qualsiasi colore. Se non cambia un sistema del genere non si andrà mai da nessuna parte. Tant'è vero che oggi sotto la sede di Via Prenestina c'è un sit-in di lavoratori che i nostri presenti sul posto ci dicono sia alquanto partecipato, proprio per contrastare e per ribadire alla dirigenza, che non so se oggi facendo il ponte sia al lavoro, ma perlomeno per ribadire alla dirigenza che questi lavoratori, gli autisti, i macchinisti della metro e gli operai che fanno del tutto per mettere nelle condizioni quantomeno decenti di svolgere un servizio, sono coloro che non devono pagare questo problema, le varie parentopoli, i vari sprechi, i vari appalti e appaltucci, che ancora non si è mai capito che tipo di gara è stata fatta, i vari appalti a ribasso, come è logico che sia, con la scusa del risparmio. Bene, tutte queste cose noi come USB le rispediamo al mittente, non vogliamo assolutamente pagarle. Questo, il lavoratore dal 1994, dalla prima ristrutturazione di ATAC, che fanno pagare i debiti sopra le spalle di questi lavoratori qui. E se dopo 18 anni, 17 anni quanti sono, ci ritroviamo ancora che ci dicono o così o andiamo falliti, è evidente che la strada del risanamento non può passare attraverso chi lavora. La strada del risanamento è da un'altra parte, gli sprechi sono da altre parti. È inutile che l'azienda fa vedere o dichiara di aver tolto le macchine ai dirigenti. Stiamo parlando di poche migliaia di euro, decine di migliaia di euro. Quello che chiedono i lavoratori nel piano industriale sono oltre 170 milioni di euro. Quindi praticamente che mi tolgono la macchina al dirigente, sinceramente all'atto del bilancio non cambia nulla. L'obiettivo loro è preparare il terreno, grazie ovviamente alla compiacenza dei nostri grandi sindacati CGL, CISL e UIL, che con l'accordo del 28 giugno scorso hanno dato il via all'articolo 8 della manovra finanziaria, e oggi siamo arrivati che ci dicono i licenziamenti più facili, e questi sono capaci anche di dirci che i licenziamenti servono per le assunzioni. È incredibile, cioè è un paradosso, dal mio punto di vista è incomprensibile.
Infatti.
Eppure siamo arrivati a questo punto, insomma.
E allora Walter, insomma, hai fatto una panoramica assolutamente esaustiva. Io volevo aggiungere, insomma, anche per andare a specificare quella che è stata la lettera, insomma, l'ultima di una serie di politiche che, come dicevi tu, non servono veramente alla valorizzazione del trasporto pubblico locale a Roma. Insomma, nella lettera si parlava di intanto un azzeramento di tutti gli accordi integrativi stipulati con l'azienda, sì. Di cui appunto le 37 ore di lavoro settimanale rispetto alle 39 previste a livello nazionale, l'ERG, insomma, che è l'integrazione del salario per i giovani, le altre indennità, poi in più, insomma, fra l'altro per il trasporto pubblico locale non sono arrivati i 600 milioni di euro l'anno, insomma, che ci si aspettava, ne sono arrivati solo 100, e in questo, insomma, l'amministratore delegato dice in maniera chiara: noi abbiamo tagliato, come dicevi anche tu, insomma, le macchine ai dirigenti, però dopodiché questo qua non serve a cambiare niente, insomma, non serve a ristrutturare in maniera positiva il trasporto pubblico locale a Roma. Insomma, lui ammette il fatto che, insomma, il taglio solamente delle macchine non serve a niente, ma non fa nessuna proposta che non vada soltanto a ricadere nelle spalle, cioè sulle spalle dei lavoratori. Tu hai messo sul piano, insomma, varie idee, insomma, naturalmente giustissime e correttissime rispetto al patrimonio immobiliare dell'ATAC, rispetto agli appalti gonfiati e truccati. Poi, nel senso, parliamoci, cioè, mettiamo dentro tutta la parentopoli di Alemanno che ha contribuito a distruggere definitivamente,
diciamo così, a dare l'ultima spallata,
anche se Beltroni appunto prima non è che abbia fatto in maniera diversa. E poi, insomma, c'è la campagna
addirittura Rutelli, esatto, quindi, insomma, per dire che è una cosa che parte da lontano,
esatto, come dicevi tu, dal 94, quindi non c'è stato solo Alemanno a Roma dal 94 ad oggi. E poi, insomma, la cosa che è risaltata di più all'opinione pubblica dai mass media, fra cui comunque Repubblica, per esempio, la campagna è denigratoria contro tutti i lavoratori, è uscita dai giornali, andando a generalizzare per tutto il corpo lavorativo dei dipendenti ATAC, singole casi naturalmente esecrabili assolutamente, che però comunque rimangono singoli, invece su questi casi si generalizza a tutti i lavoratori, e su questi casi si sta costruendo, come dicevi tu, una campagna che poi parla di altro, parla appunto di un attacco ai lavoratori stessi dell'ATAC. Secondo te perché, insomma, Repubblica anche si presta a questo? Insomma, cos'è che si sta architettando dietro le quinte e tutto
questo? Guarda, questo non... adesso forse dico una cosa un po' forte, ma insomma, nel senso, l'USB è un sindacato che nasce dall'unione di varie realtà del sindacalismo di base e ha da poco compiuto un anno. Allora, l'11 marzo scorso, quindi neanche un anno di vita di questo sindacato, c'è stato uno sciopero generale nazionale con manifestazione a Roma. Bene, i signori di CGIL, CISL, UIL, UGL e FAISA, molto vicino al sindaco Alemanno, il 10 marzo alle 22.30, 23 circa, firmano un accordo dove ritirano il loro sciopero che era nazionale, un accordo dove l'amministrazione comunale si impegnava a mantenere l'affidamento in house, ovvero gestito, diciamo così, dal comune, ma non andava ad annullare la delibera del 17 dicembre scorso, del 2010, quando praticamente l'amministrazione comunale deliberava il fatto che in ATAC sarebbe arrivato, diciamo così, il famoso decreto Ronchi. Fortunatamente il 12 e 13 giugno è stato annullato, ma dicevo la cosa forte. Bene, nonostante il ritiro di quello sciopero da parte di tutte le sigle sindacali, lo sciopero di USB è rimasto in piedi. A Roma il trasporto su gomma della metropolitana e delle ferrovie concesse ha visto un'adesione per la nostra sola sigla di circa il 75-80%. In tutto il paese ci sono state 1.200.000 adesioni, lo sciopero era generale. Questo secondo me ha dato molto e molto fastidio. Tant'è vero che dopo di quel periodo facemmo una manifestazione, guarda la strana coincidenza, una manifestazione a Torino per i lavoratori della Fiat, dove Repubblica non diede neanche una riga di spazio. Però 15 giorni dopo una manifestazione della CGIL a Roma, Repubblica titolava rischio infiltrati e guarda caso prendeva una foto della nostra manifestazione di Torino, quindi con le bandiere di USB ben visibili, e la sbatteva in prima pagina sotto al titolo rischio infiltrati. Fatto questo, praticamente USB sta dando molto molto fastidio. Se noi cerchiamo, non siamo nati ieri in Italia, sappiamo Repubblica come o quale schieramento, diciamo così, segue, non dico appoggia, ma almeno segue. Quello schieramento politico fa riferimento ad una sigla sindacale in modo particolare. Ed ecco che tutto questo ritorna nel calderone. L'altra sera è uscita questa lettera dell'amministratore delegato, che stranamente viene inviata di venerdì sera intorno alle 8:20, 20:30 circa, e praticamente quasi in contemporanea, la stessa sera, esce una lettera unitaria di CGIL, CISL, UIL ed UGL. La cosa è un tantino anomala, perché non c'era, presumo che il venerdì sera alle 8, alle 20:30 della sera, prima di un ponte lungo come questo, io non credo che ci sia stato qualcuno o tutti i dirigenti di tutte le sigle all'interno delle proprie sedi a ricevere il fax e a preparare una lettera unitaria, che in pochissimo tempo hanno trovato la quadra su cosa scrivere. C'è qualcosa che non ci quadra, appunto. E questo era, personalmente, siccome in ATAC noi ci hanno sempre additato come i più facinorosi, come quelli che potrebbero fare chissà cosa, personalmente addirittura credo che poteva essere, fra virgolette, una trappola, nel senso in cui loro con quella lettera declinavano ogni responsabilità, perché dicevano all'azienda che loro non sarebbero stati responsabili delle azioni dei singoli lavoratori o di gruppi di essi. E in quel caso, se noi fossimo stati facinorosi o quelli che non vogliono mai discutere, come dicono loro, avremmo potuto, fra virgolette, bloccare il servizio, cosa che a qualcuno sfugge o comunque i media non lo dicono. A Napoli sta accadendo, non hanno pagato lo stipendio ai lavoratori fino adesso. In Campania hanno già azzerato la contrattazione di secondo livello, il contratto integrativo, quindi è un percorso, è un processo che si sta avviando. Noi proprio per questo, come USB, giovedì 3 alle 9:30 del mattino a Piazza Colla di Rienzo saremo sotto la sede di Astra, associazione, diciamo, datoriale dei trasporti, dove discuteranno praticamente il futuro del servizio pubblico, in quanto anche loro sono un po' confusi, dicono, dal risultato del referendum e da ciò che dice invece la manovra di agosto, che vanno un po' in contrapposizione. La mia traduzione è che si riuniranno per trovare una nuova strada per arrivare comunque alle privatizzazioni. Questo è il concetto. E per concludere ancora su la Repubblica e la cosa stranissima, quantomeno strana, è che dopo la manifestazione del 15 ottobre, quella grandissima a Roma, dove tutti hanno dato risalto a quei quattro che hanno fatto soltanto casini, non hanno parlato delle motivazioni per le quali centinaia di migliaia di manifestanti erano in piazza. Bene, il nostro carissimo giornale La Repubblica, paladino dei lavoratori, si è permesso di fare una classifica fra i buoni e i cattivi, e guarda caso fra quelli con cui non ci si può discutere, quindi cattivissimi, ci hanno inserito anche USB, alla stregua dei black bloc, come li vogliono chiamare loro, degli anarco-insurrezionalisti, perché poi quando si arrivano queste cose si tirano fuori sempre questi termini come se ci fosse ancora qualcuno pensa, in fin dei conti sono 20 anni che ce lo insegnano, c'è qualcuno che quando non è d'accordo sono tutti comunisti, dai giornali, dai cittadini, dai lavoratori, dalla
magistratura. I classici capri espiatori, insomma, che non, non scrivono la reale situazione, insomma, e l'abbiamo visto, insomma, quindi, non so, le 15, 14 a Genova e quant'altro. Insomma.
Sì, sì, ma difatti, temo che, come appunto, guardi, l'uscita di ieri di Sacconi, per il quale ritira fuori il rischio terrorismo. Qui stiamo veramente rasentando il ridicolo,
ecco, infatti,
così forse li stimoli, così forse, come si dice, butti le mani avanti per non cadere indietro.
No, ma cioè, fra l'altro non è un caso che Sacconi abbia fatto queste dichiarazioni subito dopo la lettera, fantomatica lettera di Berlusconi all'Unione Europea, in cui appunto le manovre per i licenziamenti venivano assolutamente messe in primo piano, no? E quindi, insomma, Sacconi
anche l'innalzamento dell'età pensionabile,
sì, no, no, ma, cioè,
hanno... ma se io non vado in pensione il giovane non entrerà mai al lavoro.
Sì, infatti, cioè, c'è anche questo da dire, no, ma se, cioè, dicevo, politicamente, insomma, le dichiarazioni di Sacconi fanno il paio a sicuramente le loro preoccupazioni, che stanno ben bene, insomma, di sicure proteste per quanto accadrà riguardo gli effetti di quelle politiche che stanno cominciando già da tempo, ma vogliono rafforzare riguardo licenziamenti facili e quant'altro. E questo, come ne stiamo parlando, ricade anche sui lavoratori del trasporto pubblico e non solo. Senti, riguardo invece
i cittadini, perché io sottolineo, esatto, molto i cittadini.
No, infatti stavo arrivando
un'altra. Lo stesso giorno del giovedì 3 novembre, dopo il presidio sotto la sede di Astra, come USB abbiamo organizzato un'assemblea cittadina, proprio appunto per informare tutti coloro che volessero partecipare, un'assemblea cittadina sui trasporti e sul loro futuro e su cosa abbiano intenzione politica e chi gli ruota intorno, alla sala Via Galilei 53. Dalle 15.30 ci sarà questa assemblea, chiunque voglia partecipare per saperne di più, perché riguarda veramente ogni singolo cittadino. Ci stanno togliendo quello che loro dicono sempre, il diritto alla mobilità, bene, a noi ce lo stanno togliendo, soldi e mobilità. Questo,
infatti,
è proprio
voleva aprire ormai. Voleva aprire con te, insomma, quest'ultima parentesi, ultimi 5 minuti, anche 10, insomma, per parlare di questo, insomma,
sì.
Noi abbiamo parlato del fronte interno, cosiddetto dei lavoratori, adesso concentriamo, sì, un pochino l'attenzione sul fronte esterno, i cittadini, il diritto alla mobilità e quelle che sono le problematiche che l'ATAC, azienda grande a Roma, non sicuramente piccolina, che ha incide sul bilancio del comune, sull'attività sociale, cioè sulla vita sociale di questa città. Il patrimonio immobiliare che si sta cominciando a svendere per fare speculazioni, per ripianare debiti che l'ATAC ha accumulato per politiche assolutamente mafiose, ecco, questo è il termine che mi viene da dire, il paventato aumento dei biglietti del trasporto pubblico,
certo,
appunto per ripagare, perché ricade sui lavoratori il taglio dei salari, ma ricade anche sulla cittadinanza l'aumento della tariffazione e insomma è è la guerra fra poveri che volevano innescare, come dicevamo prima, con la generalizzazione e l'attacco mediatico ai lavoratori dei trasporti pubblici. Ecco, cosa puoi dirci in merito a questo? Insomma, oggi lo dicevamo all'inizio, magari andiamo a chiudere proprio con questo, insomma, c'era lo sgombero di un deposito ATAC occupato da tutti i movimenti cittadini di lotta per la casa in questa città. Per appunto uno degli obiettivi, naturalmente, oltre a dare casa a chi non ce l'ha né ha diritto assolutamente di averla, era quella di appunto togliere dalla speculazione un deposito centrale come quello di San Paolo. Ce ne sono state tante speculazioni sui depositi in questa città, quello di Porta Maggiore, quello di Via della Lega Lombarda, ne possiamo citare altre. Ecco. Sì, cosa puoi dirci in merito?
C'è anche Piazza Bainzizza, quindi a un passo dal Vaticano. C'è, come diciamo prima, Piazza Ragusa, che è al Tuscolano, praticamente a fianco alla stazione Tuscolana, e comunque 5 minuti dal centro. Insomma, motivi per far gola ai soliti palazzinari, insomma, ce ne sono. Tant'è vero che un altro giornale che si accanisce sempre molto contro gli autisti è Il Messaggero. Se vogliamo andare un po' a ritroso e fare un processo alle intenzioni, vediamo di chi è l'editore del Messaggero e solitamente di cosa si occupa. Quindi sì, loro passano per investimento la nuova metropolitana che aprirà, ma non dicono ai cittadini che aprendo la nuova metropolitana taglieranno milioni e milioni di chilometri di servizio di superficie. Quindi l'esempio lampante, se questo è un trasporto, un servizio sociale e di pubblica essenzialità proprio, nel vero senso della parola, la signora che deve uscire a fare la spesa o quant'altro non troverà più il suo autobus sotto casa per accompagnarla al supermercato, qualora ancora se lo possa permettere, visti i tempi che corrono, ma secondo loro dovrà scendere 20-30 metri, prendere la metropolitana e andare. Questa è l'idea che hanno loro di investimento, questa è l'idea appunto che poi li riporta a far credere alla cittadinanza di vendere per risanare il bilancio di ATAC, ma questa è una storia già fatta con Alitalia. ATAC, la parte, diciamo così, quella che ha contribuito in non poco, diciamo, al rischio fallimento, sarà la famosa Bad Company. Non dimentichiamo che Alitalia come azienda ancora esiste, quella che ci dicevano che perdeva milioni e milioni al giorno, ancora esiste, hanno semplicemente venduto a buon prezzo la CAI ad alcuni individui e Alitalia continuiamo a pagarla noi con le nostre tasse e i loro debiti. Idem sarà per la parte che non è produttiva di ATAC. Probabilmente se arriverà una liberalizzazione o una privatizzazione, il privato che arriverà ovviamente prende l'autista, prende l'autobus, prende la metropolitana, non prende certo gli oltre 5.000 impiegati e non ci fa nulla, quelli probabilmente resteranno, come è stato sempre fatto in Italia, a Roma in modo particolare, come bacino di voti, resterà pubblico sulle spalle dei cittadini romani che lo pagheranno appunto, come ricordavi, attraverso l'aumento dei biglietti, quindi delle tariffe, degli abbonamenti, attraverso proprio la riduzione del servizio, come dicevamo prima. Questo è un meccanismo perverso che porta a un peggioramento totale o comunque generale della qualità della vita a Roma, peggio di quanto sia attualmente, solo a vantaggio dei pochi, come purtroppo ormai sembra sia la direzione che abbia preso questo paese. Notizie, diciamo così, dall'ANSA, cioè notizie dell'Istat di pochi mesi fa, di quest'estate, dove in Italia il 10% della popolazione possiede il 50% della ricchezza. E l'andazzo è ancora questo, la direzione
una forbice
è
sociale,
questa.
Insomma,
togliere che ai più per siamo. Dare a pochi, cioè.
Senti, guarda, un'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, poi abbiamo un'altra corrispondenza. Insomma, sul fronte della mobilitazione, tu mi hai detto, cioè abbiamo già per scontato il fatto che comunque il sindacalismo di base si comincia a muovere sicuramente diversamente con propositi differenti appunto da quelli confederali che come dicevi tu prima paventavano insomma degli classici concertazioni sotto banco e Io invece un'altra proposta, insomma un'altra idea, si stanno creando comitati fra cittadini e lavoratori, ecco, forse questo dovrebbe cominciare ad essere un fronte di lotta per il trasporto pubblico in questa città.
Verissimo, questo è uno dei nostri obiettivi, proprio per informare la cittadinanza, al di là della gogna mediatica alla quale siamo sottoposti. È appunto per questo che abbiamo iniziato a fare delle assemblee cittadine, pubbliche, aperte, dove i cittadini possono venire e capire realmente qual è la situazione, non quella che gli viene detta, ma sentire dalla viva voce dei lavoratori, da chi usufruisce, perché abbiamo associazioni di pendolari, di ciclisti, di pedoni della città, cioè stiamo cercando di unire appunto la cittadinanza ai lavoratori per fare fronte comune e ricompattarci, al contrario di quanto vogliano fare loro, ovvero dividerci per poi fare la guerra fra poveri, come dicevamo prima, insomma. Quindi ricordo appunto l'assemblea giovedì 3 novembre alle 15:30 in via Galilei 53, un'assemblea dove ogni cittadino potrà dire la sua e ascoltare la situazione reale, insomma, non quella che gli viene riportata attraverso i media interessati.
Ok, grazie Walter, noi ti ringraziamo come sempre degli ottimi interventi che ci fai da questi microfoni, insomma ti ringraziamo, ci risentiamo sicuramente per aggiornamenti, visto che non mancheranno purtroppo l'occasione per poterli fare.
Grazie a voi per lo spazio che ci concedete, cosa che non accade in altre parti.
Ok, grazie,
ciao. Grazie, buona Walter. Giornata.
Ciao.
Che non ti appartiene, non ti apparterrà. Poi un giorno la notizia che ti lascia senza fiato, tutti a casa, senza pietà. Sono scolpite nella mente di chi c'era e ci sarà. Non le trovi sopra i libri, dentro le università. Queste vite della gente che sa amare ed amerà, che combatte con l'anima.
Allora ritorniamo in onda, sono le 12:46 minuti prima all'ascolto di Radio Onda Rossa. Prima di andare in diretta con la seconda corrispondenza, ripetiamo l'appuntamento chiesto da un ascoltatore, lo ripetiamo naturalmente per tutti, l'appuntamento dell'assemblea pubblica, cui accennavamo prima, sullo stato dei trasporti pubblici nel Lazio, in via Galilei 53 alle ore 15:30 di giovedì 3 novembre. Ecco, adesso passiamo alla corrispondenza. Siamo in diretta con Alfonso, un lavoratore di Auchan, iscritto al sindacato di base dei CUB. Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao Alfonso. Allora, con te andiamo a parlare di purtroppo il ritardo, e ci dispiace per questo, però insomma faccio sempre bene a parlarne, di un licenziamento politico ai danni del compagno Fabio Mastroianni, legato Fly Cacuba all'Auchan con Latina di Roma. Insomma, leggevo da un vostro comunicato che l'Auchan ha licenziato Fabio Mastroianni, accusato ingiustamente dall'azienda di essersi addormentato durante il proprio turno di lavoro notturno sul lettino dell'infermeria. Ecco, poi c'è stato lunedì 24 un'udienza contro il licenziamento, ma ti lascio subito la parola, Alfonso.
Allora, il licenziamento sì, è avvenuto a luglio, tra l'altro dopo il licenziamento c'è stata anche una manifestazione fuori dall'ipermercato che ha visto la partecipazione di parecchi lavoratori, sia di Auchan Collatina, sia di Auchan Casa Bertone, e anche sono venuti pure altri compagni da fuori dell'FMLU. E la storia è semplice, insomma, il licenziamento è stato fatto il giorno prima di uno sciopero che era stato proclamato per motivi interni, sempre dentro all'interno del gruppo, e il Fabio l'ha subito. Insomma, Fabio purtroppo vive sempre in una condizione abbastanza di difficoltà là dentro, perché insomma è stato eletto come è stato prima eletto sempre come RSU della Fly Cacuba nel mercato. Quindi probabilmente, come dire, tutto questo, il licenziamento è legato pure a questo.
Senti, leggevo appunto che in fondo si tratta naturalmente di un'accusa falsa e strumentale, in quanto Fabio appunto si era sdraiato sul lettino dell'infermeria durante il turno di lavoro, appunto perché sia perché i turni, cioè fondamentalmente perché i turni del lavoro, per chi li conosce dentro i centri commerciali, sono massacranti. Ecco, sì, quindi sì, sì, sì. Abbiamo avuto modo di parlarne con te in una corrispondenza fatta qualche mese fa, di quello che erano le lotte e la condizione dentro i centri commerciali, e del fatto che appunto finalmente dentro centri commerciali di Roma, le nuove fabbriche di questa città, stanno costituendo dei primi nuclei auto-organizzati di lavoratori che cominciano a lottare, e quando succede questo succedono anche le prime ritorsioni da parte padronale, e Fabio purtroppo rappresenta una di quelle. Ci puoi raccontare insomma qual è stata la solidarietà intorno al licenziamento di Fabio, e se questa rappresenta una crescita della lotta dentro i centri commerciali di questa città?
Ma diciamo, Fabio era conosciutissimo, perché tra l'altro è stato eletto per due volte all'interno della RSU, se non sbaglio, ma non penso di sbagliare, come è sempre arrivato come primo fra gli eletti, tra l'altro. Ha sempre prestato la sua opera sindacale generosamente, fra centinaia di difficoltà, perché bisogna capire insomma che questa è una fase sindacale politica che vede i delegati più avanzati, più sensibili alle problematiche dei lavoratori, in grande difficoltà. E Fabio, io ripeto, insomma, probabilmente parte alla fine paga pure questo, penso, sicuramente.
Senti, leggevo sempre che c'erano state altre ritorsioni prima, naturalmente,
sì,
del licenziamento,
no,
di Fabio.
Cioè,
non solo a lui, ma
a trasferimento.
Esatto, cioè, non solo a lui, ma anche ad altri, ad altre compagne.
Diciamo che si erano aggiustati le cose. Poi per lui c'era stato il trasferimento, c'era stata fatta un 28 in diretta, e tra l'altro l'aveva pure vinto. Era stato giudicato dal giudice, se non sbaglio, illegittimo.
Fra l'altro c'era stata una sospensione di 10 giorni ai danni di lavoratrice, Giuliana, sempre dell'AU. Cioè, insomma, l'azienda comincia ad avere paura.
L'azienda fa l'azienda, diciamo, ha degli interessi legittimi dal punto di vista del sistema. Il problema è che, diciamo, poi contrastarli probabilmente comporta pure, diciamo, alcuni, purtroppo, le sventure che capitano ai delegati, che capitano sempre più a molti delegati sindacali, che vengono lasciati soli sui posti di lavoro. E questo è molto grave, secondo me. Questo è molto grave perché dà pure l'idea, insomma, dell'imbarbarimento del clima generale che come dire, stiamo assistendo in tutto quanto il paese, che è un vero e proprio imbarbarimento, perché stanno assaltando qualunque tipo di, anche di mediazione sociale, insomma, ormai non ci si rende conto che dell'andazzo generale, insomma, ci vorrebbe diciamo, un maggiore interessamento sul lavoro che rispetto a altri problemi che vedo continuamente messi in risalto sui giornali. Questo è un problema, anche perché Fabio, fra l'altro, adesso non sta trovando lavoro, quindi c'è pure un discorso di gravissima, vive anche una gravissima condizione sociale di disoccupato. Da solo sta,
certo.
Perché supportato dal sindacato per quello che possiamo, però sta da solo.
Certo, ecco. Certo. Cioè, purtroppo ne abbiamo sentite molte, purtroppo, di queste vicende. Anzi, se c'è naturalmente una cassa di solidarietà,
Fabio.
Se esiste una cassa di solidarietà, o comunque contattare i compagni dei CUB in questo caso, per appunto solidarizzare in maniera attiva, raccogliamo ovviamente questo appello anche dai microfoni di questa radio. Guarda, io sollecitavo.
Vabbè, un bambino ha mutuo e sta gravi difficoltà, oltretutto penso, l'ho sentito proprio oggi. E poi purtroppo quando si innescano certe dinamiche, poi si entra pure in dinamiche di tipo personale molto molto gravi, insomma.
Certo.
Secondo me, sì, sarebbe doverosa, insomma, per un compagno come lui, che è sempre stato voglio dire, in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori, con limiti, per carità, perché tutti hanno i limiti, però voglio dire, non ha mai chiesto niente in cambio che si innescasse un meccanismo di solidarietà, che secondo me è molto importante anche per sostenerlo, perché la sua situazione economica e familiare sta diventando abbastanza difficile.
Certo, senti, ma a proposito, appunto, dopo l'udienza del 24, insomma, qual è stato il risultato, qual è l'iter processuale anche per contro il licenziamento?
La questione, diciamo, è messa così, per ora c'è sospensione di un'altra settimana, perché su Fabio era stato fatto un 700, sempre per il solito problema che riguarda praticamente l'impossibilità da parte dei sindacati che non sottoscrivono i contratti nazionali di aderire immediatamente all'articolo 28, cioè all'articolo che prescrive la parte sindacale. E il giudice per adesso, dopo una, diciamo, una discussione tra avvocati della difesa, tra l'avvocato aziendale e gli avvocati del sindacato, poi ha deciso una sospensione, perché deve decidere se dare il disco verde all'articolo 28, e quindi in questo caso praticamente si prefigurerebbe una causa per attività antisindacale, oppure rimanere sul terreno praticamente delle indicazioni legittime del licenziamento, che è quella dell'articolo 700, più veloce, però c'è. E adesso siamo bloccati così. Noi abbiamo fatto un presidio sotto al tribunale, abbiamo fatto pure un volantinaggio, come facciamo sempre quando ci stanno, diciamo, compagni e lavoratori presenti che stanno in difficoltà, e diciamo stiamo aspettando a giorni praticamente la decisione del giudice. che speriamo sia favorevole al lavoratore, questo è chiaro, che è al nostro delegato, certo. Perché è molto importante che quelli come Fabio, diciamo, rimangano sui posti di lavoro, perché è chiaro che, visto il clima generale, i primi a rischiare l'espulsione saranno loro, insomma, certo. sono quelli come noi, ma questo, certo, è normale.
Apri una linea, insomma, è sempre quella che...
Senti, gli schiaffi, certo.
Senti, qual è il livello della mobilitazione adesso nei centri commerciali? Voi avevate fatto una lotta contro le festività lavorate dentro ai centri commerciali?
Purtroppo la lotta, sì, spiego in maniera molto semplice, sì. Purtroppo la lotta se non è supportata diciamo da un livello nazionale, e poi, come dire, sono fiammelle che poi piano piano tendono a diminuire di intensità. Abbiamo fatto diversi scioperi, stiamo ancora intentando diverse iniziative legali per addivenire una soluzione rispetto a quello che abbiamo chiesto all'azienda, però tutto questo non è, lo devo dire con amarezza, non è ripreso su un piano nazionale generale. Per cui, come dire, non è che uno può fare forza pace poi piano piano cade.
No, certo, guarda, io pensavo ecco questo, insomma, visto che si tratta comunque di luoghi di lavoro che non hanno mai conosciuto una sindacalizzazione alta, anche sia perché sono molto giovani, a età è molto giovane, sia perché appunto come luoghi di lavoro giovani anagraficamente, anche i luoghi stessi di produzione di lavoro. Diciamo, in questa condizione
di contrattualizzazione dei contratti ormai
assolutamente
per cui non è che cioè il discorso della precarizzazione contrattuale, cioè è evidente che poi è uno dei limiti più grossi all'attività sindacale che tu c'hai dentro i posti da lavoro adesso, soprattutto questi qua.
Certo, no, volevo dire, stavo appunto per aggiungere anche questo, era stato firmato l'anno scorso, se non mi sbaglio inizio quest'anno, il nuovo contratto nazionale del commercio, che è una cosa allucinante, e diciamo, in questo contesto qua, riguardo la lotta e le mobilitazioni, si dovrebbe allargare, cioè più che a livello nazionale, sicuramente con le altre auto-organizzazioni, cioè con gli altri comitati dove esistono, ma più che altro si dovrebbe allargare anche il livello sociale, territoriale, di una lotta come quelle dei centri commerciali, che vengono attraversati da migliaia di cittadini tutti i giorni, stanno in alcuni quartieri in cui magari c'è un radicamento sociale, altri stanno purtroppo alle periferie estreme di questa città. Però, insomma, creare una rete con la cittadinanza, una rete con il territorio, una rete soprattutto tra le altre.
Hanno più diritti anche i consumatori, che hanno più diritti. E i lavoratori hanno più diritti dentro le grandi multinazionali, anche i consumatori hanno più diritti, questo è chiaro.
Certo, c'è un intento di costruire una rete anche fra le altre, cioè fra gli altri comitati che stanno cominciando a nascere.
Perché si vive comunque sempre una dualità tra quella che è la condizione lavorativa interna e le difficoltà dell'attività sindacale interna, e poi di dinamiche che ci stanno fuori. Bisognerebbe sforzarsi di capire sempre e comunque praticamente che ci stanno prima delle dinamiche che sono legate a questi posti di lavoro, perché che sono un po', sono molto dure, ecco. E che creano un sacco di problemi ogni volta che tu devi cercare di creare un'iniziativa unitaria. Non so se penso di essermi spiegato, cioè uno sciopero molte volte adesso, noi gli scioperi che abbiamo fatto purtroppo, ma questo è anche comprensibile, sono molto legati magari a dinamiche prettamente interne al posto di lavoro.
Io
ho fatto un altro pure all'Apple, se non sbaglio, l'altro giorno, ma pure là c'è sempre il discorso che sono anche lì si era chiesto un contratto integrativo.
No, io mi riferivo più che altro specificatamente ad un'integrazione, ad una messa in rete delle varie lotte che esistono anche nei centri commerciali, quindi intanto certo. Un'aggregazione di categoria, penso sì, al Merlin, come Ikea, come Auchan Casa Bertone, Auchan Collatina, insomma Apple, insomma, ci stanno una serie di
coordinamento del RSU, eh. Noi ce l'abbiamo già, ecco. Il coordinamento del RSU, ecco. Interno, poi ce l'abbiamo pure su a Torino, stiamo facendo delle cose pure con loro, però io ripeto, si scontano probabilmente ritardi e contraddizioni che so della fase politico-sociale, insomma, è molto molto complicata, questo non bisogna nasconderlo.
Ok, senti, noi purtroppo siamo già abbiamo già sforato di qualche minuto l'ora a nostra disposizione. Io ti lascerei con l'ultima domanda, insomma, rispetto al licenziamento politico di Fabio, se ci stanno prossimi appuntamenti, qual è il insomma,
probabilmente il diciamo la prossima, noi ripeteremo, cioè, penso che faremo diciamo un nuovo presidio quando sarà data per la prossima udienza a Fabio, cercando, come dire, di portare all'attenzione della cittadinanza il problema del licenziamento del suo delegato. Quindi adesso però non lo sappiamo, perché ancora non sappiamo praticamente la data precisa della nuova udienza.
Se è giudice, non lo sappiamo, okay. Va bene Alfonso, allora noi sicuramente ci risentiremo per aggiornamenti sulla vicenda, ma più in generale sulla mobilitazione dentro ai centri commerciali di questa città. Insomma, un abbraccio e naturalmente la solidarietà di tutta la redazione di Redonda Rossa per Fabio e per la lotta in generale che state portando avanti.
Io faccio un appello, se è possibile, sta vicino a Fabio.
Certamente, Fabio, noi Mastro, naturalmente invitiamo gli ascoltatori che a contattare i CUB per eventuale appunto solidarietà anche economica per sostenere il licenziamento di Fabio. Grazie mille Alfonso, ci risentiamo.
Ringrazio tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao, ciao. Va bene, allora Radio Onda Rossa Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, rimanete in ascolto con il giornale radio delle ore 13, faremo naturalmente un aggiornamento riguardo lo sgombero e la conferenza stampa seguita allo sgombero del deposito ATAC di San Paolo. Un saluto al centro di ascolto di Via Braccio da Montone e noi ci risentiamo lunedì prossimo.